sulle tracce dei Cavalieri di Malta, a Maruggio. Tra passato e futuro. Percorso storico, della professoressa Cosima Saracino.
Bentrovati da Laura Diomede. Sulle tracce dei Cavalieri di Malta a Maruggio, tra passato e futuro, è un programma storico-culturale dedicato al piccolo comune medioevale di Maruggio, 5.300 abitanti, comune che si affaccia nel Mar Ionio, nell'area salentina e tarantina della Magna Grecia. È una terra che ha subito l'invasione dei Saraceni. I Saraceni erano predoni musulmani che provenivano dalle coste dell'Africa settentrionale e dalla Spagna si addentrarono nel Mediterraneo con le loro incursioni piratesche dagli anni 850 all'anno 1000, periodo durante il quale si colloca proprio la nascita del paese. Anche Maruggio fu oggetto di una di queste incursioni, nonostante il primo agglomerato urbano si fosse insidiato all'interno di un avvallamento naturale che avrebbe dovuto nasconderlo alla vista di eventuali predoni che venissero dal mare. Furono proprio i Cavalieri di Malta, a partire dal XIV secolo, che diedero notevole impulso alla vita e alla storia della piccola comunità, provvedendo anche alla sua difesa con la costruzione di un castello, sede fissa di una guarnigione militare e di alcune torri costiere, tra cui Torre Moline, che si trova proprio al centro di Campomarino. Delle testimonianze vive che i Cavalieri di Malta hanno lasciato nella storia e nell'abitato di Maruggio ci parlerà la professoressa Cosima Saracino, docente di lettere, appassionata della storia della sua Maruggio, che ha cercato di trasmettere ai suoi alunni nel corso della sua pluriennale attività di insegnamento.
Salve a tutti, eccoci giunti al nostro quarto appuntamento. Intanto vi ringrazio se ci siete ancora e se mi seguite con pazienza. Stavolta ce ne andremo un po' in giro nei dintorni di Maruggio. Non c'è un itinerario preciso, anche se alcuni punti di riferimento ce l'abbiamo, perché cominceremo da nord, poi ci sposteremo a ovest e, se facciamo in tempo, anche a sud, lungo la zona costiera, sempre che, diciamo, la chiacchierata sui primi due, diciamo, punti di riferimento, luoghi che visiteremo, non ci prenda troppo tempo. Siamo come sempre alla ricerca delle tracce più o meno evidenti dei nostri ormai amici Cavalieri di Malta. Allora, arrivando a Maruggio da Manduria, su quella strada che comunemente in dialetto viene definita Sferra Cavaddi, sono denominate così un po' parecchie strade anche dei comuni vicini quando sono in forte pendenza, delle strade un po' ripide per l'ovvio problema che creava in un periodo in cui i mezzi di locomozione più diffusi erano appunto i carri trainati da cavalli. Camminando su questa strada oppure percorrendo questa strada anche in macchina, non si può fare a meno di notare sulla destra una strana costruzione che sicuramente stimola la curiosità di chi passa, perché è qualcosa a metà strada tra un chiostro o un atrio coperto, che è questa specie di chiostro aperto verso la strada, è come se abbracciasse una specie di altare, quello che sembra un altare, una specie di piedistallo, potremmo dire, un altare antico, potrebbe sembrare perlomeno quello. In realtà la parola più giusta da usare è proprio piedistallo, perché altro non era che la base su cui anticamente poggiava la statua di un signore che si chiamava Dionisio Gigli, statua che adesso non c'è più perché poi è stata trafugata. Alle spalle di questo piedistallo si può notare, se non si procede con eccessiva velocità, una specie di cappella che noi sappiamo essere la cappella gentilizia della famiglia appunto Gigli, in stile neoclassico. E diciamo, il suo aspetto potrebbe trarre in inganno e far pensare a un tempietto, quindi a qualcosa di molto antico. In realtà non è così. anche perché la costruzione che noi vediamo adesso non è quella originaria, cioè quella di quando è stata costruita in prima battuta la villa, ma è qualcosa a cui è stato aggiunto un pronao, cioè una specie di anticamera con elementi architettonici che fanno pensare proprio ai templi greci. Noi sappiamo che all'interno di questa cappelletta c'è anche una cripta e alcune, diciamo, targhe fanno pensare che per qualche tempo, alcune iscrizioni, ci sia stato in questa cripta anche, ci siano state anche le sepolture di alcuni membri della famiglia. E dove siamo? Vi ho parlato di questa costruzione strana e adesso vi devo dire dove siamo, che cos'è. Siamo a Villa Montalto o Villa Montoto, come era scritto originariamente sul cancello, o Villa Gigli, come anche comunemente conosciuta. Noi non vediamo la villa dalla strada, proprio se focalizziamo lo sguardo, vediamo a malapena una costruzione giallina che si vede dietro. E né possiamo vedere il grande giardino che correda questa villa, che insomma bisogna spostarsi dalla strada, dalla strada principale, prendere una stradina, in un certo senso circumnavigare l'area, e si vede questo giardino grandissimo recintato. Un giardino che è, l'ho scoperto anch'io di recente, l'unico esempio nel Salento di giardino massonico, cioè di giardino corredato da architetture e piante legate ai riti e alla simbologia appunto dei massoni, di questa setta segreta. Insomma, riuscissimo ad entrare nel recinto della villa, vedremmo che in cima alla scala principale del piano superiore c'è una lapide marmorea e che ci dà un'ulteriore informazione, cioè ci dice che in pieno Risorgimento, nel 1848, Dionisio Gigli, cioè l'allora proprietario, riuniva e nascondeva in questa casa i liberali della vicina Manduria per sottrarli all'ira dei tiranni della patria. Quindi è la casa di un liberale, di un patriota, insomma. Quindi questo ci dice che anche nelle nostre zone ci furono moti rivoluzionari che si diffusero le idee risorgimentali che all'inizio erano state idee, diciamo, professate in segreto in quella che era allora una setta segreta, la carboneria, come una setta segreta era la massoneria. Però che c'entra con il nostro percorso questa storia dei liberali, dei massoni? C'entra. C'entra tanto, perché guarda caso, la prima traccia che abbiamo di Villa Montalto o di Montoto la troviamo in un cabreo. Mi pare che vi ho già accennato a questo tipo di documenti, no? Il cabreo era l'inventario dei beni posseduti. In questo caso i beni posseduti nel 1678-79 dentro e fuori l'abitato di Maruggio, perché in questo caso siamo fuori dall'abitato di Maruggio, o perlomeno lo eravamo alla fine del 1600. Adesso questa zona è tutta fortemente abitata e antropizzata. Ma di chi erano questi beni? Posseduti da chi? Dalla commenda maruggese dei Cavalieri di Malta. E quindi siamo sempre sulle tracce dei nostri cavalieri. Questa proprietà, poi in seguito, agli inizi dell'Ottocento, era passata ad un privato. È un documento che si trova nell'archivio privato dell'avvocato di Nicola Gigli, un discendente di quel Gigli che abbiamo citato prima, ci informa che nel 1810 il proprietario di questa villa, di questa casa, era un certo Costantino Primiceri. Negli anni seguenti, come ci attesta la targa lapidea che abbiamo citato prima, era appunto del liberale e patriota Dionisio Gigli. Allora, perché vi ho parlato di questa villa Montoto e di questa villa Gigli? Un po' perché, come ho detto all'inizio, attira moltissimo l'attenzione, moltissimi la scambiano per qualcosa di legato a epoche molto più antiche. E anche perché non passa inosservata perché la strada che diciamo consente di vedere questo monumento è una delle più trafficate di Marugio, soprattutto d'estate, perché la strada di tutti coloro i quali vengono, che so, da Manduria, da Francavilla, da Latiano e si recano sulle spiagge a Campomarino. Quindi è inevitabile che qualcuno che provenga da quelle zone passando non noti questo complesso architettonico. E l'altro motivo per cui ve ne parlo è chiaramente il suo legame con i possedimenti dei Cavalieri di Malta e il fatto che si trovi su uno degli assi viari di Marugio che è proprio perpendicolarmente si interseca con un altro asse viario importantissimo del paese, praticamente quello che porta verso Taranto, perché è lì che adesso andremo, sempre nei dintorni di Marugio, anche se in questo caso siamo un po' più fuori, anche se lambiti ormai da alcune costruzioni, perché ci stiamo recando in quella che comunemente viene conosciuta dai marugesi come Cappella della Madonna del Verde. Questa cappellina può essere, diciamo, praticamente comunemente confusa con una cappella legata all'area cimiteriale, come capita anche in altri cimiteri, che ci sia anche un luogo di preghiera. In realtà è il cimitero che poi è stato addossato alla fine dell'Ottocento a questa cappella. Intanto, forse conviene dire perché Madonna del Verde, è una denominazione piuttosto inconsueta della Madonna. In realtà pare che Marugio, l'abbiamo detto anche altre volte, trovandosi in una specie di avvallamento naturale, una specie di conca, fosse funestata dai problemi legati alla malaria e ad altre, diciamo, situazioni igienicamente poco idonee. Ma Madonna del Verde proprio perché pare che fosse legata al, diciamo, al problema del favismo, che adesso noi collocheremmo nell'ambito delle intolleranze o delle allergie. Io non sono un medico, quindi magari uso non proprio la terminologia più adatta. Però teniamo presente che in epoche in cui l'alimentazione era prevalentemente, diciamo, basata sui vegetali, sugli ortaggi o sui legumi, ma anche freschi, e pare che questa malattia fosse molto diffusa e che la gente si recasse presso questa cappella dedicata alla Madonna per perpetrare la guarigione, per chiedere la guarigione. E tuttora, il 21 novembre, a Marugio si festeggia la Madonna del Verde. In quella circostanza il popolo marugese si reca in processione nella cappellina, prende la statua della Madonna, statua di cui vi parlerò successivamente, e la porta in processione alla Chiesa Madre e il giorno successivo, dopo una solenne celebrazione, viene riaccompagnata nella sua sede consueta. E Questo culto era molto sentito dagli abitanti di Marugio anticamente e io ho sentito parlare di una consuetudine legata a una preghiera molto intensa, denominata la sittata, la seduta, ha detto in italiano, anche se tradotto così sembra poco, diciamo, rappresentativo di quello che era. Cioè la consuetudine era che i devoti della Madonna trascorressero l'intera giornata seduti in preghiera all'interno della cappella. Ma che c'entra tutto questo con i Cavalieri di Malta? In realtà noi di questo edificio abbiamo già parlato. Abbiamo detto che prima dei Cavalieri di Malta ci furono a Maruggio i Templari e i Cavalieri di Malta ereditarono i beni dei Templari. E pare che l'antica mansione o il fortilizio templare si trovasse proprio in quella località dove adesso c'è la Madonna del Verde. Qual è il legame? Qual è l'indizio che ci può aiutare o che ha fatto pensare a questo? Un'altra volta un documento di pietra. Una lapide che troviamo all'interno della cappella e che ci dice che questa cappella fu praticamente ricostruita completamente perché era proprio collassata, cioè era crollata del tutto, e fu costruita per opere, per volere di un commendatore dei Cavalieri di Malta, un certo Paolo Affaitati nel 1585. E quindi ci dice che prima di questa cappella che noi vediamo adesso ce n'era un'altra che era crollato, che era stata distrutta. La lapide ci dice anche a chi era dedicata questa preesistente costruzione. Perché il testo inizia proprio con queste parole: Templum di puntato Mariae dicatum. Allora, il tempio, quindi la chiesa, è dedicato a Maria. Maria, che però il nome della Madonna è preceduto da una D maiuscola, che era comunemente la denominazione della Maria a cui erano dedicate le chiese templari, perché quel dì sta per Domini, il tempio del Signore. E quindi questa chiesa della Madonna del Verde, altri non era che la chiesa della Madonna del Tempio, che era stata fatta edificare dai templari e forse presente all'interno di quel fortilizio di cui abbiamo già parlato altre volte. All'interno di questa cappella noi troviamo un altare che non è di questa cappella, ma è l'altare che stava nella chiesa di San Giovanni Battista fuori le mura, di cui parleremo la prossima volta, che è un'altra traccia veramente importante lasciata dai Cavalieri di Malta, è legata proprio alla funzione e al ruolo che nel tempo, modificandosi ma lievemente, ha avuto questo ordine monastico cavalleresco. Ora, in questo altare c'è, al centro di questo altare, c'è la statua di una Madonna che, ripeto, stava nella chiesa di San Giovanni Battista fuori le mura, e che adesso è venerata come Madonna del Verde e che è la statua che si porta in processione, ma è anche l'immagine che noi troviamo sulle insegne araldiche municipali del paese di Maruggio. Allora, per oggi ci fermiamo qui. In realtà l'obiettivo iniziale era di parlarvi anche di un altro sito fuori Marugio molto importante, ma magari ci dedichiamo un prossimo incontro, una prossima chiacchierata, prima di poter fare un giro nel centro del paese e finalmente vedere queste tracce dal vivo, se ci riusciamo. Ed è l'appuntamento a cui vi invito per la prossima volta. Quindi, se sarà possibile, la mia chiacchierata sarà questa volta una vera chiacchierata, ma fatta all'interno e per le vie di quella che viene denominata terra murata, cioè l'antichissima parte di Marugio circondata dalle mura. Arrivederci alla prossima.